soldi, interessi di procuratori sono più grandi nemici per calcio come sport.
Eden, il podcast sulle delizie del calcio belga.
Benvenute, benvenute, benvenuti, questo è il terzo episodio di Eden, l'avete sentito? Le delizie del calcio belga. Ciao Fra, ciao Stefano.
Ciao.
Buonasera.
Buonasera, perché tu sei tornato dall'altra parte degli schermi o, come ami dire, dall'altra parte del calcio, giusto?
Esattamente, qua è praticamente già buio, praticamente. È sempre una questione economica comunque anche questa, che alle 5 ci sia buio, una cosa che, vabbè.
Però almeno tu oggi sei andato a mare.
Beato tu.
Già, ebbene sì.
François è stato di nuovo nelle Ardenne, giusto?
Le Ardenne, ma non quelle belghe.
Ah!
Le vostre Ardenne. Aspromonte.
La Aspromonte? Sei stato in Calabria.
Calabria.
Wow.
Sì, sì. E mi sono fatto il primo bagno dell'anno, ragazzi.
No!
Sì, ce l'ho fatta. Di
Molta.
Fronte alla tua bella Sicilia.
Io era già al secondo.
Ah, vale. Penso 18 gradi l'acqua, non di più.
Insomma, probabilmente un'informazione che non interessa a nessuno. Non siamo dei giornalisti sportivi, ma abbiamo una passione in comune, che è questo paese, il surrealismo e il calcio fantastico che è riuscito a riprodurre in pochissimo tempo. Dagli anni 2000 in poi, il Belgio ha prodotto una generazione di giocatori fortissimi e abbiamo deciso di realizzare un podcast in 11 episodi, perché si gioca in 11, in cui cerchiamo di spiegare come è stato possibile che un paese grande poco più della Lombardia sia riuscito in questa impresa. Lo abbiamo fatto già con 2 episodi e oggi andiamo a sfiorare uno dei tasselli importanti del calcio moderno, ovvero il capitale. Andiamo a parlare delle cifre che compongono il campionato ufficiale, ovvero, come si chiama Stefano?
Jupiler League.
Esatto, quindi già nel nome c'è un indizio importante, ovvero Jupiler appartiene a una grandissima società multinazionale, la più importante al mondo, il più grande gruppo appunto brassicolo al mondo. Giusto, Ste?
Ma esatto, tra l'altro ci pensavo, connettevo adesso mentre tornavo appunto verso casa per partecipare a questa bellissima registrazione, che mi sono fermato alla barracca di Assane a prendere giusto 2 birrette, in gergo il nome delle birrette Doisem, e alla fine...
Che significa?
La barracca di Assane, significa penso 2M, perché il nome è Mac Mahon, ma comunque 2M, okay, in gergo. Tra la barracca di Assane che vende la 2M e l'Alimentation Générale sotto casa che vende la Jupiler, perché fondamentalmente entrambe queste birrette vengono e sono parte del gruppo AB InBev.
Yeah.
Questo grande gruppo che sede in Belgio, ma che gestisce più o meno il 40% della produzione brassicola mondiale.
E partiamo da una storia, no? Se sei d'accordo. Il gruppo che hai appena citato, e che è il title sponsor del campionato, non ho idea di come si traduca questa cosa, comunque lo sponsor più importante è che dà il nome, è un esempio di quello che viene chiamato merging and acquiring, ovvero capitalismo basato sulla potenza delle acquisizioni. È la prima acquisizione che hanno fatto è stata quella tra la brasserie d'origine del gruppo nel paese Jupil, che si chiama, Ste, ci ricordi?
Piet Boeuf.
Esatto.
Se la pronuncia è giusta.
La pronuncia è
sicuro, l'ho sbagliata.
Non so se si ma neanche io non so la pronuncia giusta. Non so se pronuncerei la D o meno. Piet Boeuf o Piet Boeuf.
Ok.
Che facciamo Piet Boeuf, che è più carino.
Ma potrebbe avere una traduzione in italiano soprattutto?
Piede di bue.
Piede di bue. Allora, la birreria Piede di bue del paese Jupil, nei dintorni di Liège, diciamo, quindi in Vallonia, a un certo punto diventa molto importante nel paese sappiamo che comunque all'inizio del Novecento l'economia formale è predominante è in Vallonia, e comunque a un certo punto succede che la Brasserie Pierre-Boeuf si unisce, ovvero acquisisce, fanno un gruppo insieme a gruppo della Stella Artois, che sta a Leuven, appena fuori Bruxelles, ma già nelle Fiandre. Quindi da questo incontro Vallonia e Fiandre abbiamo l'inizio della saga economica più importante di questo paese.
La storia continua, perché poi da questa prima unione come dire, acquisisce appunto un birrificio, un grande produttore americano, il gruppo Interbrew, e inizia, diciamo, con la sua crescita, per poi passare all'acquisizione della Saab Miller, un'azienda britannica, la AmBev, il più grande produttore di birra del Sud America, che faceva parte di un altro gruppo a sua volta, fino alla fine ad arrivare, diciamo, a un'unione di interesse tra due gruppi più grandi a livello globale, quindi la Anheuser-Busch.
Scusa, la puoi rivedere per favore, che ti ho coperto con le risate.
Anheuser-Busch, che in realtà è un birrificio che ebbe origine nel Missouri, negli Stati Uniti. Poi è anche vero che chissà, insomma, chi arrivò nel Missouri nel 1860 per fare un birrificio. Ma insomma, dall'unione a questi due gruppi, la InBev belga e la Anheuser-Busch americana, nasce la AB InBev, che è la più grande azienda multinazionale di birra, che controlla marchi globali come Budweiser, Corona, Stella Artois, che sono venduti un po' in tutto il mondo, ma anche marchi come la Beck's o Garden, Leff, per citare tra i più famosi, ma una marea di marchi a livello locale in ogni paese, tra cui la Cerveza de Mozambique, appunto qui, che è la maggiore produttrice di birra a livello del paese, che era una ex azienda di Stato che produceva la birra qui in Mozambico, che vende diversi marchi che sono quelli che poi beviamo tutti i giorni.
Ma tra l'altro, non so se puoi darmi una risposta a riguardo. Secondo te, Ste, come mai queste aziende realizzano spesso anche delle versioni export dei propri marchi, delle proprie birre, nei paesi africani, aumentando però la gradazione alcolica? Esiste una versione Guinness Export in Congo che ha una gradazione molto più alta della Guinness irlandese.
Ma allora, secondo me la risposta vale un po' come per i grandi gruppi alimentari, no? Sai, anche la Ferrero, la Nutella che vende in Italia è diversa da quella che produce e vende in Sudafrica. Cambiano un po' gli ingredienti sulla base fondamentalmente di degli studi di mercato e del gusto delle persone. Conta che le birre, se tu vai a vedere qui in quasi tutti i paesi africani, perché anche ricordo in Tanzania la Kilimanjaro, sempre gruppo AB InBev, no? Oppure appunto qui in Mozambico o in Sudafrica Castellight, cioè se tu vai a vedere gli ingredienti, in Europa trovi luppolo, malto, acqua, orzo, così, qui trovi lo zucchero, cioè quasi sempre c'è lo zucchero dentro.
Ok. Ok.
E questo per andare probabilmente anche incontro davvero ai gusti, no? Probabilmente studi di mercato, non so, gusti locali e cose del genere. La Nutella che si compra qui è molto più dolce di quella che siamo abituati noi a
che già di per sé è dolcissima. Ma comunque,
già di per sé è dolcissima.
Esatto. Ci siamo chiesti qui nella nostra piccola redazione di Eden se il Belgio fosse l'unico paese, almeno nei campionati maggiori, quelli europei, che avesse appunto il nome di una birra come rappresentanza del campionato, ecco.
Almeno così dicono in Belgio, eh. Io ho sempre sentito che il Belgio era l'unico paese al mondo con una birra come main sponsor, ovvero sponsor, come hai detto, il sponsor?
Title sponsor.
Title sponsor,
sì.
Che bello, l'americano così.
Sì.
Che ne pensi, Ste? Voi in Mozambico avete un sponsor, una birra sponsor, in Africa c'è o in altro paese? Hai trovato, hai cercato per
noi? Ho provato a fare un po' di ricerche, ma in realtà anche qui sono... cioè i campionati non hanno dei nomi, diciamo.
Non hanno dei nomi, esatto.
Di aziende, ecco.
Esatto. E poi, esatto.
Hanno i loro nomi, ma non hanno...
Mi chiedevo anche da quanto tempo questi sponsor danno i nomi ai campionati?
E allora, io direi una ventina d'anni.
Esatto, no? Esatto, sì. Esatto, più o meno, perché almeno da le uniche due che ho controllato onestamente, la Serie A, che dopo 25 anni di sponsorizzazione di team adesso passerà a sostanzialmente il gruppo Eni,
okay.
Precisamente Eni Live, che a quanto pare è una società che ha creato Eni dedicata ai prodotti e servizi per la mobilità, che non ho capito bene di cosa, cioè, esattamente si tratta. Forse il nostro dottore in relazioni internazionali riesce a decifrare questa categoria.
E poi di Eni ne capisce un po' lui in Mozambico, secondo me.
Quando fanno un po' di quel image washing, no? Quelle cose per dire devo lavare. Ah, cazzarole, è saltata la luce, spero che la batteria del computer funzioni. Pronto? Ti assicuro, Eni qui continua a estrarre gas e niente di clean, niente di tutto quello che vediamo solo nelle TV in Europa delle pubblicità.
Invece Premier, diciamo che a partire dal 93, quando cambia il nome ufficiale, diventa già Carling Premiership, si chiamava.
Che gruppo sarà?
Carling, credo che
Banca,
sia...
no?
No, Carling è, effettivamente è una birra.
Pensavo agli omini che spazzavano il ghiaccio.
Esatto, anche io ho pensato, ma c'è un po' di confusione. Cioè, stiamo parlando di calcio oppure di curling? No, effettivamente poi mi sono ricordato che c'erano, mi ricordavo più che altro il sidro, onestamente. È soltanto a partire dal 2001 che il gruppo bancario Barclay entra in maniera preponderante, in particolare mettendo 40 milioni di sterline a stagione nella sostanzialmente simbologia del calcio inglese. Adesso in realtà poi ho scoperto che per quanto riguarda la Premier, il lead sponsor non è più il gruppo Barclay, che è un official bank, non so cosa, come se la sono sperimentata questa cosa, ma è l'EA Sports, la società appunto di gaming.
EA Sports
to the game. Esatto, proprio
Eden ben due volte in copertina, ricordiamoci.
Tra l'altro
proprio FIFA, non mi ricordo quali anni ormai già.
Appunto Eden, non il nostro podcast, ma Eden Hazard. Troviamo in Premier anche la Budweiser, che fa parte del gruppo citato precedentemente.
Yes, uno dei fondatori.
Esatto, e fondamentalmente poi eSports ha fatto evidentemente una campagna molto 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 forte, perché è diventato adesso sponsor principale anche della Liga, che precedentemente si chiamava la Liga Santander, quindi è un gruppo bancario, il più grande gruppo bancario spagnolo.
Quindi in Francia invece?
In Francia, dopo anni di Uber Eats,
sì,
è stato firmato un contratto da poco, da 60 milioni di euro.
Ma non all'anno, sono un po' di meno all'anno, 60 milioni
hai
per 6 anni.
Hai ragione.
Quindi 10 all'anno famo McDonald's.
Esatto, sarà McDonald's. E in questo caso stavamo parlando ancora una volta di title sponsor, cioè nel senso si chiamerà proprio League on McDonald's o qualcosa del genere. McDonald's
sarà, secondo me, il
McLeague. Come caspita? McLeague. Io la chiamerò,
ma gli inglesi la chiamano, sì, la Farmer League.
Bruttissima.
Bella
la Farmer League,
sì, perché abbiamo solo città di piccole città, okay, sconosciute che sono in Serie A, quindi la chiamano la Farmer League. Beh, che secondo me sarà rafforzato, okay, col title sponsor McDonald's.
Sì. Invece
pazienza.
Per quanto riguarda
il Front National, si ribellerà fortemente contro questa cosa.
Esatto. Per chiudere con l'altro campionato, insomma, importante, la Bundesliga, in realtà per quanto riguarda le ricerche che ho fatto non vedo dei partner bancari o sì, c'è Amazon dentro, quindi probabilmente da questo punto di vista.
Pure la cioccolata Milka, ce l'avete in Italia la Milka?
Sì, sì, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo.
Le mucche viole.
Le mucche viole, gli eSports anche qui è lead sponsor. Vabbè, sì, Sky, ok, Tops, che non conosco, sarà una cosa tedesca. E in ogni caso, insomma, l'avete capito, l'unico attualmente campionato in Europa che ha come sponsor principale la birra è il campionato belga.
Grande.
14 minuti, forse più, per parlare di questo aspetto. Ma esistono altre fonti di, insomma, sostentamento in questo campionato, François?
Come no, come tutti i campionati europei, le prime fonti di finanziamento sono ormai, ne abbiamo un po' parlato, i diritti TV. E quindi sono circa 100 milioni all'anno. Sapete quanto prende la Serie A più o meno?
No, assolutamente no, non ho idea.
Io lo so.
Vai, spara.
Un miliardo?
Sì,
quasi un miliardo.
Grande. Quindi siamo all'1 per 10.
Però è poco rispetto
l'1 per 10, considerando che gli abitanti sono circa l'1 per 5. Siamo 12 milioni in Belgio, 60 milioni in Italia circa. Diciamo che quindi la Jupiler League non è così ben valorizzata. E non ti so dire se le bire allo stadio sono altre fonti importanti di ricavo.
Sì. E il ticketing soprattutto.
E il ticketing.
Ne approfondiremo comunque nell'episodio che abbiamo deciso di mettere tra gli 11, dedicato proprio agli stadi in Belgio. Quindi hai tempo per studiare, Fra.
Però se tu hai trovato un club in Europa che prende più soldi, secondo me, dalla birra che dai diritti TV, vero?
È vero. E sai che adesso mi sta sfuggendo, non mi ricordo il nome, ma l'avevamo trovato. Infatti era abbastanza interessante. Il Twente.
Il Twente. Olandese?
Una squadra olandese, sì. Il Twente, sì, praticamente ha guadagnato di più dalla vendita di birra allo stadio durante i match casalinghi che vendendo i propri giocatori durante il calciomercato. Quindi questo non so cosa voglia dire. Comunque,
ok, del calciomercato, non dei diritti TV, altra cosa.
Comunque sono 6 milioni di euro netti di incasso di birra in una stagione per una squadra come il Twente, insomma, non è male, ecco, diciamo.
Bisogna approfondire, perché in Belgio può essere anche una fonte importante di ricavi. Non più delle compravendite di calciatori, perché le squadre belghe sono produttrici di calciatori, quindi ne vendono parecchi e sono tutte in positivo nel calciomercato, nel senso che vendono di più che comprano. Però può essere interessante sapere quanto guadagnano davvero con la birra.
Ma adesso, visto che abbiamo fatto insomma una grandissima analisi molto economica eccetera, e abbiamo ancora da parlare insomma dei playoff, di come stanno andando, però per il momento mi sento di alleggerire un po' il tono, eh? E lo sentite? Il mare che sta arrivando? Sta arrivando un clima più disteso. Eccolo qua, sentite le parole di questa persona che ci aiutano ad arrivare a un clima più disteso.
Allora, che cosa significa per te il derby?
Il derby per me significa tante cose. Non si può perdere innanzitutto, perché un derby è sempre un derby. Se perdi te forse si incazza un po' passai.
Che cosa significa perdere? La parola perdere?
Significa come se uno ti trassa un martire in tico giù, lo stesso.
Penso che si sia capito. Senti, Fra, appunto, tu sei stato in Calabria, no?
La leggerezza del capitano Gattuso, bello.
Esatto.
Allenatore.
Allenatore, infatti.
Che ha fatto conoscere la Calabria in Francia, grazie Gennaro, davvero, grazie, perché sei stato l'allenatore del Marsiglia.
Al mondo, eh.
Quindi ha fatto un paio di mesi a Marsiglia, non un paio di mesi, quasi 6 mesi, e purtroppo è stato esonerato.
Sì, Marsiglia è una piazza difficile comunque, no?
Sì, molta pressione.
Sì, nonostante lui avesse retto, credo, almeno una stagione intera al Napoli, se non ricordo
male.
Sì,
vincendo pure una Coppa Italia, il primo titolo dal Napoli quando è risalito in Serie A, da quando era risalito.
Quindi dicono che Napoli sia difficilissima e che Marsiglia è la Napoli della Francia, però evidentemente è ancora più difficile.
Secondo me è più pressione a Marsiglia che a Napoli, perché Napoli puoi non vincere perché sei abituato, invece a Marsiglia devi vincere.
Tranne quest'anno, insomma.
E Marsiglia non vince da tantissimo tempo, purtroppo.
Come il Napoli del resto.
Come il Napoli, però uno scudetto ogni 33 anni è...
Vabbè. Senti, tu sei stato in Calabria e ovviamente oltre insomma un po' di sole ci hai portato dei contributi.
Assolutamente.
Chi stiamo per sentire?
Stiamo per sentire due ragazzi della Piana di Gioia, di Piana di Gioia Tauro, provincia di Reggio Calabria, con dei bellissimi accenti che vi faccio sentire.
Esatto, intanto sentiamo i loro accenti e la loro spiegazione sugli accenti della Calabria.
Girolamo e Alfieri.
Qua siamo in provincia
di Reggio Calabria.
Ma il confine?
Sì. Perché diciamo che si vede una netta differenza tra il sud della Calabria e il nord della Calabria, anche con il semplice accento che abbiamo, è molto diverso. Tu per esempio vai nella parte nord della Calabria, Cosenza, senti che loro parlano in modo completamente diverso, ci sono tradizioni anche diverse, vediamo che c'è questa differenza.
Siamo, capito? Più vicini noi al popolo di Catanzaro a livello di tradizioni, culture rispetto a quello di Cosenza, diciamo che siamo un po' diversi.
Avete capito? Cioè, nord della Calabria non è come sud della Calabria. Effettivamente comunque si parla spesso di Calabria, di Puglie, no? Ci sono tante parti della stessa regione. Ma comunque poi, dopo questa importantissima spiegazione sugli accenti, sulla geografia della Calabria, hai chiesto effettivamente se conoscessero dei club, se conoscessero il calcio belga, no? In generale. Li abbiamo trovati preparati, sentiamoli.
calcio belga. Sì. Conoscete il calcio belga?
Sì, conosco qualche squadra.
Tipo?
Il Anderlecht.
Il Genk.
Poi c'è Club Brugge.
Oh, vabbè. L'Union Saint-Gilloise conoscete?
Sì, ah, ha sì, giocato sì. L'Europa League l'anno scorso contro il Liverpool, mi sembra.
Sì, sì.
Hanno giocato due fratelli, McAllister contro McAllister. Oh. Mi ricordo.
E appunto, appunto.
Preparatissimi, hai visto?
Sì, preparati.
Neanche io me lo credevo questa storia dei McAllister fratelli.
È una delle due partite, comunque l'Union credo che per buona parte della partita...
L'Union a Liverpool ha tenuto sul 0-0 per molto tempo, ha perso 2-0 alla fine, ma solo nei 10 ultimi minuti, e poi ha vinto il ritorno, che non contava quasi niente per il Liverpool già qualificato, però l'Union ha vinto contro il Liverpool e questo è storia.
Ok, e ne approfittiamo di questo gancio, no? Che ci hanno regalato Girolamo e Alfiere. Comunque, nomi fantastici già. Come sta andando l'Union in campionato? Parliamo un po' dei playoff.
Sì, torniamo un po' ai nostri bellissimi playoff. Avete capito la regola? Vabbè, ne riparleremo perché è un po' complicato sta regola.
Passiamo.
Sì, vabbè, fai una sintesi.
Sì, facciamo una piccola sintesi. L'Union, come al solito, da 3 anni stava andando benissimo,
sì.
Era addirittura più 10 sulla seconda all'Anderlecht a una partita della fine del campionato, perdendo l'ultima si è ritrovata più 7 a fine campionato, ok? Quindi hanno vinto il campionato normale. E poi per i playoff, come ce lo spiegava Stefano, i punti si dimezzano per 2, quindi sono partiti a inizio playoff con un più 4 sull'Anderlecht.
Si dividono per 2 per eccesso, ovviamente.
Sì.
Sì. Cioè, grazie,
fai
Stefano.
Bene a ricordarci.
Grazie Stefano.
Perché erano più 3.5, quindi
vorrei che la gente pensasse.
No, non sappiamo, certo. Contare, vero?
Sì, 7 certo. Diviso 2 fa già 4.
Siede che è un dottore in relazioni internazionali.
Grandissimo, quindi questo più 3.5 si è trasformato in più 4. E dopo 2 partite di playoff, purtroppo l'Union ha perso il suo vantaggio e ora si ritrova al pari con l'Anderlecht. E quindi questi derby saranno fondamentali per sapere chi vincerà lo scudetto. Ma la cosa ancora più interessante è che anche il terzo e il quarto ormai possono vincere lo scudetto. Quindi il Bruges, che sembrava completamente sparito, è a meno 5. E visto che rimangono 8 partite di playoff, è ancora fattibile e possibile vedere il Bruges campione
del Belgio. Che sta andando fortissimo invece in Europa il Bruges, giusto?
Bene, perché gioca i quarti di finale di Conference League e ha vinto l'andata 1-0 contro il PAOK, i greci del PAOK. Potrebbe quindi giocarsi la semifinale di Conference League.
Esatto. Insieme alla Roma magari, chi lo sa?
No, Fiorentina, Conference League e Fiorentina.
Ah, quella... Hai ragione, quella è Europa
fatta
League.
Fatta per la Fiorentina.
Sì, potrebbe essere. Sarebbe bello. Sì. Bene.
E quindi il derby di Bruxelles sarà molto importante, e oggi è anche giorno di derby. L'Anderlecht non vince un derby da 9 partite contro l'Union e avremo altri 2 derby da lì alla fine dei playoff, che secondo me decideranno del futuro campione.
Ah, secondo te questo già il primo derby è decisivo o come potrebbe andare la stagione dell'Union? Potrebbe prendere una piega definitiva se oggi
perdesse? Penso che psicologicamente, se l'Anderlecht vince in casa contro l'Union, prenderanno un bel vantaggio, perché l'Union inizierebbe i playoff con 3 partite senza vittorie e una prima sconfitta contro l'Anderlecht dopo tante vittorie consecutive.
Sì.
Sarebbe, sì, diciamo che l'Anderlecht poi è abituato a vincere.
Deve cambiare il ciclo l'Union. Deve cambiare il ciclo. Sta perdendo da 4-5 partite di fila. Cioè, l'ultima che ha vinto era quella che siamo andati a vedere noi, secondo me.
che era in Coppa.
Sì, che era in Coppa di Belgio. La Crochica.
Però l'Union può giocare, può vincere qualcosa finalmente, perché farà la finale di Coppa, la famosa Crochica. Okay. Sì, almeno sì. Un titolo. Però questa rivalità Anderlecht-Union sta andando sempre più...
Sì, sta andando sempre più forte,
sempre
più grosso.
Sempre più forte, grazie. Mm-hmm. L'ultimo esempio è il fatto che l'Anderlecht abbia rifiutato di affittare lo stadio all'Union per le coppe europee l'anno prossimo.
Ah, wow.
Perché per ora l'Union giocava nello stadio dell'Anderlecht perché il suo non era omologato, ma dall'anno prossimo non sarà più possibile perché l'Anderlecht rifiuta ormai di affittare lo stadio. Quindi con l'Union andrà allo stadio grande a Leisel.
Ah, wow.
Speriamo lo riempino, speriamo per loro.
Sì, verificheremo dopo quanti spettatori può accogliere Leisel. Comunque, per completare invece giustamente questa puntata sulle cifre economiche del calcio belga, quantomeno del campionato belga, senti, quanti soldi girano in campionato se tu sei un top player della Jupiler Pro League?
Quanto guadagni più o meno? Diciamo, stipendio medio di un giocatore di Serie A belga, Jupiler League, è sui 250-250k annui, ovvero 20.000 euro lordi mensili, che per un calciatore di Serie A non è enorme, non è molto.
No.
Immaginate, piuttosto un stipendio di Serie B o Serie C italiana.
Però, come dicevi tu, diventa quindi un sistema economicamente sostenibile dal momento in cui il livello comunque calcistico poi di alcuni giocatori che emergono è molto alto, e quindi poi quando si vanno a vendere a altre società o società gemellate con i vari gruppi in multiple proprietà o a società appunto terze, quindi si creano delle plusvalenze importanti.
Assolutamente, ogni anno il campionato belga guadagna molto sulle plusvalenze e diventa chiaramente una fonte di ricavo. Ricordiamo anche che tantissime squadre belghe ormai fanno parte di gruppi calcistici.
Sì.
È l'unica che per ora non ci guadagna, perché è solo l'inizio di questo sistema di gruppo di diverse squadre calcistiche, e il Molenbeek è appena salito in A perché si deve fare un posto in Serie A, giustamente.
Sì, e oltre al fatto che comunque credo che rischi di andare in seconda divisione.
Sta giocando i play out per non retrocedere in questo momento, quindi vedremo se l'anno prossimo avremo ancora tre squadre Brusselers in Serie A, in Jupiler League. Allora, sono dei giocatori, il più conosciuto sarebbe Simon Mignolet, portiere del Bruges, della nazionale, che è terzo con un po' più di 3 milioni annui, e i sei primi guadagnano tra i 2,5 e 3 milioni, 3 milioni e mezza. Però nessuno gioca, cioè tutti piuttosto giocano o nell'Anderlecht o nel Bruges, e uno gioca al Genk.
Esatto, sono appunto Union, Anderlecht, Anversa, Club Bruges e Cercle Bruges e Genk, le squadre principali, o almeno quelle qualificate, questi playoff di Jupiler Pro League 2023-2024.
Sì, e l'Union è un po' la particolarità di essere la squadra con, cioè, nessun giocatore con stipendio alto e un stipendio medio molto basso, che sta sempre in testa per ora nel campionato, sta andando bene.
Quindi sì, esatto, nonostante forse la mancanza di personalità che in questi tre anni sta dimostrando, in ogni caso è un caso di sostenibilità economica di club.
Sì, si capisce perché i migliori giocatori ogni anno purtroppo se ne vanno. L'ultimo esempio è Victor Boniface, che gioca nel Leverkusen, che sarà campione e farà sicuramente la doppietta in Germania quest'anno.
Bene, abbiamo fatto una scorpacciata di numeri, di considerazioni economiche, c'è stata un po' di birra, ma mai quanto ne vorremmo. Nel prossimo episodio di Eden dedicheremo molto spazio alle icone del calcio belga, in particolare una del passato, ovvero
Enzo Schifo.
Esatto.
Grande toro. D'altro, avete visto che c'è stato il parlamentare europeo la settimana scorsa, bellissimo, con la maglia del Torino che ha dato. È stato meraviglioso.
Per chi se lo fosse perso, forse è giusto risentirlo.
President, in bocca al lupo al Toro sabato contro la Juve. Juve merda, forza Toro.
E lui era Mick Wallace, europarlamentare della sinistra europea, ma torniamo a noi. Dedicheremo il prossimo episodio alle icone del calcio belga, una del passato, Enzo Schifo.
E vediamo cosa dicono i nostri amici Girolamo e Alfiero sul secondo.
Esatto, sul secondo ce lo facciamo spoilerare dai nostri amici Girolamo e Alfiere.
Lukaku nelle grandi partite non c'è. L'abbiamo già visto nell'Europeo del 2020, che è questo del 2021. Italia-Belgio, abbiamo vinto 2-1. Lukaku dov'era? Non ha fatto niente. De Bruyne cosa ha fatto? Niente, perché non può giocare solo.
È vero, cosa ne pensi? Nelle grandi partite lui non c'è?
È vero, purtroppo è vero, ma vedremo se continua così. E io scommetto sul Belgio campione d'Europa comunque.
Interessante. Ne parleremo anche di questo nell'ultimo episodio di Eden, tra l'altro. Va bene, io ringrazio Stefano che appunto, nonostante sia senza elettricità, ha deciso, cioè senza elettricità voglio dire.
Ma grazie a voi.
Cioè, comunque...
No, in realtà è saltata e tornata 4-5 volte mentre di questa puntata, però insomma almeno ci ha consentito di arrivare in fondo.
Esatto, dobbiamo probabilmente rivedere il nostro contratto con lo sponsor del la Mosambola e di Eden. Grazie a Fra. Grazie a Fra per essere stato con noi qui, nonostante sia appena arrivato la Calabria tutto abbronzato.
Grazie a voi, ragazzi.
Alla prossima.
Eden, il podcast sulle delizie del calcio belga.